Enorme sole alto in quel di Milano, le nubi non ci sono più perché c'è un vento clamoroso, fa un freddo assurdo perché questo vento è gelido. Apriamo subito con la rubrica meteorologica qui a Morio Show Radio, il Giappone a portata di radio. Salutiamo la Francesca in regia.
Ciao,
io sono Samuele.
Franci, che sei in regia con noi, quindi noi vi ricordiamo che la Franci è qui per imparare, quindi mi raccomando non siete troppo severi con lei. Io sono l'altra Francesca, la vostra speaker e regista di fiducia, ma oggi cediamo un pochino la palla. Samu, fortunatamente oggi non ti stai lamentando che piove, cioè già qualcosa comunque.
Sì, devo dire che Milano oggi ci ha graziato con un po' di sole, purtroppo.
Milano da Milano toglie ora, voglio dire,
esatto.
Ma noi non siamo quelli di City Lives, quindi noi non parliamo di Milano e il suo neteo, ma parliamo di anime, manga e cultura giapponese. Ci trovate qua tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 16.30, mi raccomando, iniziamo subito. Allora Samu, io direi che possiamo iniziare con, non so, una notizia che a me sinceramente ha un pochino scombussolato.
Sì, me lo raccontavi prima che c'è stata una cosa un po' particolare, ecco.
Sì, diciamo che la particolarità di questa cosa sta nel fatto che a noi piacciono un sacco i Pokémon. E vabbè, penso che voi l'abbiate capito se un pochino ci avete ascoltato nelle puntate precedenti. Nel caso non lo sapeste, noi siamo grandi fan Pokémon. Ma addirittura il ministro della cultura, no? Il ministero delle imprese del Made in Italy per l'esattezza, è ancora più fan di noi, Samu. Perché come scritto anche da fanpage, ma è su Spazio Games, è su qualunque sito voi vogliate controllare, è stato emesso un francobollo raffigurante Pikachu in una tiratura limitata, e tra l'altro è anche stra cute, Samu, e è stato definito come patrimonio artistico e culturale italiano. Insomma, se Chicago può dire di essere la patria della pizza, noi possiamo dire di essere la patria dei Pokémon. Scusa, a questo punto mi viene da dire.
Sì.
Nel senso, possiamo vantarci di avere Pikachu come patrimonio culturale italiano. Questa cosa è fantastica, cioè, a me sembra un pochino inopportuno, sinceramente, da fan. Però, cioè, mi fa piacere, no, che il Ministero della Cultura e del Made in Italy incentivi anche la passione verso l'Oriente. Mi fa un po' strano che la spacci per sua.
Questo sicuramente fa un po' strano. Però devo dire che abbiamo vinto il mondiale di Pokémon quest'anno. Poi tra l'altro ci sono state anche altre importanti vincite molto recenti per quanto riguarda i tornei, sempre di Pokémon. Quindi devo dire che, cioè, ci siamo dentro nel mondo. Inoltre io ci tengo a fare questa postilla, perché ieri sera è successo un evento clamoroso per tutti i fan ossessionati di Pokémon, perché il nostro padre Saidonia ha fatto uscire un bestione, perché di questo si parla, di 2 ore e 30, un video su YouTube dove narra della Lord perduta di quarta generazione. Diciamo che tutte le teorie che sono state fatte nel tempo sui giganti, chi lo sa sta capendo cosa sto dicendo, sull'origine di determinati Pokémon sono un po' venute al pettine, ecco. Cioè, abbiamo scoperto che effettivamente idee interessanti dentro Game Freak c'erano fin da veramente tantissimo tempo. Quindi io ci tengo a dire a tutte le persone che sono fan di Pokémon, o che comunque si interessano un minimo del brand e sono curiose un attimino di saperne un po' di più sulla lore e su come si struttura, insomma, la storia dei giochi, andatevi a vedere quel bestione di 2 ore e mezza, perché è veramente un capolavoro. Io complimento ancora a Saido per aver fatto un'opera d'arte, secondo me.
Io però farei un attimino un passo indietro, Samu, nel senso che tu hai parlato delle vincite di Pokémon,
esatto,
appunto partendo da Luca, ormai il campione più conosciuto, che ci stava tra l'altro anche al Games Week, ho visto. Ma parliamo dei campionati internazionali di Pokémon dell'America Latina 2024, perché trionfano dei fratelli italiani, ovvero Silva e... cioè, fratelli Silva, scusatemi. Quindi Pietro Nicol Cadavur Silva e Marco Camenta Caldura Silva. Perdonatemi le pronunce, ragazzi, però, cioè, io sono fierissima.
Sì.
Cioè, immaginatevi l'Italia adesso conosciuta per pasta, pizza, mandolino e Pokémon.
Fantastico.
Cioè, io dico, ma stiamo andando a livelli assurdi. Cioè, per me è una... ma io veramente dico, è una soddisfazione personale. È come,
sì,
se quei premi li avessi vinti io, anche se sono qua in radio con voi, quindi non è vero nulla. Però, cioè, nel senso, è fantastico. Io mi sento riempita. Cioè, non so come dire, è una sensazione strana.
Sì,
sono orgogliosa.
Sicuramente positivo, anche perché il video di Saido di cui parlavo prima è anche in inglese, quindi c'è questa volontà di far capire che l'Italia su Pokémon è ferrata, ne sa, e anzi siamo tra i maggiori esponenti, abbiamo anche altri campioni mondiali nel nostro percorso. Ma direi che con Pokémon possiamo chiudere la piccola parentesi delle notizie che ci sono state.
No, ultima. Samu, allora, ti prego.
Scusami,
però questa
Francesca.
Qua è più internazionale. Okay. Ok, andiamo oltre l'Italia, perché a Las Vegas
che non fa male andare oltre l'Italia.
No, esatto, noi abbiamo ampi orizzonti. A Las Vegas alcune strade hanno iniziato a prendere il nome dai Pokémon, perché il responsabile di questa società edilizia, visto che stavano iniziando a cioè la città di Las Vegas comunque si sta ingrandendo e iniziavano a mancare nomi alle strade, hanno detto: mettiamoci i Pokémon, no? Cioè, io trovo qua Snorlax, Squirtle, Jigglypuff, adoro, Charizard, Charmander. Cioè, tu immaginati, Samu, dirti: oh, bro, fra, ma cosa ci facciamo stasera? E tu: no, bro, dai, allora andiamo in pizzeria, però troviamoci all'incrocio tra Squirtle e Charmander.
Fantastico.
Cioè, è una cosa bellissima.
Dove abiti? In via Charmander 27. Cioè, adoro, questa cosa è fantastica. Quindi, vie Pokémon, campionati Pokémon vinti, video di Pokémon da un'ora e mezza, Pokémon possiamo chiuderlo qui effettivamente.
Sì, dai, chiudiamolo qua per questa volta.
E torniamo a parlare di quello con cui abbiamo iniziato, manga e anime. Oggi apriamo, di solito chiudevamo, ma oggi apriamo con il consiglio anime, consiglio manga. Io qui sulla scaletta ho scritto una cosa molto brutta. Francesca mi sta minacciando, dice che non posso parlare di AOT. Non
sì, è vero. No, io ho scritto proprio: allora, Samu consiglia ciò che vuole, ma non Attack on Titan. Mi sa che dovevo aggiungere anche One Piece per sicurezza.
No.
Era proprio una minaccia velata questa, ecco. Quindi, no. Samu, cosa ci consigli oggi?
Prometto che non parlerò di AOT e di One Piece, ma di qualcosa che comunque di depresso, distruttivo, che una volta che lo finisci di vedere ti fa venire voglia di uccidere tutta l'umanità. Sì, Devil May Cry Baby.
Franci, cosa ne pensi? Lo guarderai dopo questa brevissima descrizione introduttiva?
Spoiler, volete dirlo voi?
Secondo me no.
Secondo me no.
Questa vaga sensazione. Ma Samu, raccontaci di più.
Allora, vi racconto di più. Per chi non lo sapesse, Devilman è un manga di Go Nagai, uscito intorno agli anni 70, da cui poi è stata fatta una trasposizione animata, sempre intorno agli anni della sua uscita, molto cartunesca, possiamo dirlo così, dove Devilman era, per chi non lo sapesse, è questo demone che prende possesso di un essere umano, che quindi riesce ad utilizzare i poteri da demone per sconfiggere gli altri demoni. Ma io ci terrei a fare una piccola digressione su cosa significa Devilman come opera, perché Go Nagai è stato riconosciuto come il primo autore di un manga ecchi della storia, ovvero La scuola senza pudore, uscito nel 1968.
Samu, l'hai letto?
Qualcosina ho letto, devo essere sincero.
Ah.
E in risposta all'uscita di questo manga, diciamo che è stato un po' shitstormato il nostro caro autore. Okay. È stato veramente criticato, perché negli anni 70 parlare di ragazzine mezze nude nelle scuole non era visto benissimo in Giappone, soprattutto per dire il contesto anche in cui venivano messe queste ragazze.
Non che adesso si è visto comunque tanto meglio, però c'è sicuramente, certo, un'apertura diversa.
Di conseguenza, nel 1972 Go Nagai dice: va bene, voi mi avete detto che io sono così tanto cattivo e brutto, allora vi faccio vedere quanto fate schifo, quanto l'umanità è brutta e quanto voi siete degli ipocriti. E fa uscire Devilman nel 1972, che inizia come il più classico degli shonen, dove il protagonista ha un potere e deve combattere, ma finisce con un messaggio e con una apertura sociologica veramente molto importante, una critica forte
alla società
immagino, soprattutto giapponese degli anni 70, quindi comunque, cioè, bella pesante, E devo dire che Yuasa, colui che ha diretto la trasposizione animata invece del 2019, prodotta da Netflix, è riuscito a prendere questa opera, ricordiamo del 72, e a modernizzarla, inserendo discorsi sociologici anche inerenti ai social, al mondo della tecnologia, e quindi svecchiando, possiamo dire, l'opera di Go Nagai, ma comunque riuscendo a mantenere la sua impronta originale.
È comunque un manga odierno, ecco, cioè,
esatto,
quello
sì,
che
sì,
mi dici tu è comunque un qualcosa di attuale, nonostante scritto comunque abbastanza tempo fa, ecco.
Assolutamente, perché Yuasa è stato in grado di proprio trasporre il messaggio in un contesto completamente diverso, veramente dei giorni nostri. ed è veramente molto 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 bello. Non è neanche lungo, sono 10 puntate da 25 minuti, sono un po' più lunghe del classico anime tradizionale da 20 più sigle. E devo dire che è veramente veramente molto molto bello, soprattutto anche perché c'è uno stile di disegno molto particolare. È un po' un'opera artistica.
Forse non è per tutti.
Quello sono assolutamente sicuro che non sia per tutti, sì. Okay. Perché è molto pesante, l'animazione è difficile da digerire, a volte molto disturbante. Ci sono questi disegni molto distorti, braccia allungate. Però
magari anche, non so, o azzardo dire anche scene un po' sessualmente violente, perché sentivo qualcosa del genere.
Sessualmente violente no, però molto esplicite sì.
Okay,
cioè si vedono parti intime molto esplicite, si vedono teste mozzate con sangue che zampilla.
È esplicito?
Sì, esplicito. Sì, è esplicito, ma proprio perché vuole veicolare la crudezza dell'umanità in quel contesto. Quindi è violenza e crudità, ma contestualizzata nel messaggio che vuole dare.
Ok, allora, io ti dico grazie, perché io l'avevo sentito, sai, da qualcuno, così per un'analisi così approfondita ancora
sono
non
qui
ce
per
l'avevo
questo.
Neanche io. Perché, sai, mio padre l'aveva iniziato, no? Per questo mi ricordavo che dalla camera sua sentivo urla di violenze, ok? Per questo te l'ho chiesto, ma dico, ma mi chiede, visto che lui sicuramente l'ha visto. E nulla, io invece sono in quella fase di post-depressione anime.
Ecco.
Hai presente quando finisci un anime? Anime di 170 episodi che ho finito in un mese e mezzo.
Mamma.
E io non è che non ho vita sociale, nel senso sono qui in università fino
non
alle 6.
Non ci crede nessuno, non ci crede
faccio
nessuno.
Sport, no, non mi vedo con gli amici perché non è vero che esco.
Perché non ne hai, no, scherzo.
Beh, è vero, è verissimo, infatti sono qua con Samu. A parte questo, ok, io sono in quel periodo, no, in cui dico: cosa devo fare della mia vita? Ho bisogno di gente che si picchia. Come faccio? Ok? E perché ho bisogno di gente che si picchia? Perché ho appena finito 170 episodi di Black Clover.
No.
Tu non l'hai visto, quindi no. Stai zitto. Non puoi capire il mio disagio. Allora, sì, ve ne parlava proprio da bimbetta depressa in fine anime che si gira i pollici sul divano dopo l'ultimo episodio. Perché Black Clover non è finito. È semplicemente siamo arrivati alla quarta stagione e serve la quinta. Ecco, molto così,
È in pausa, cioè neanche in pausa, in produzione.
In produzione, l'attendiamo speranzosamente. E perché vi dico Black Clover? Perché non me l'aveva mai consigliato nessuno. E
chissà
io da
come
questo,
mai, no scherzo.
No, io da questo deduco che sia iper ultra sottovalutato. Cioè, mi dicono, vabbè, è un battle show, non sai quelli che trovi su Netflix perché non vuoi le pubblicità, non so, dei nudini di Anime World, no? Ok. Quindi dici, vabbè, prendiamo qualcosa da Netflix. Ho visto un po' tutto su Netflix, quindi mi rimaneva solo quello. Dico, vabbè, guardiamocelo, tanto sto seguendo gli stagionali, tra un episodio e l'altro degli stagionali, guardiamoci questo. Oh, ma quanto è bello! Cioè, allora, trama... molto da Battle Shonen, no? Asta e Yuno. Asta, un ragazzo senza magia in un mondo dove la magia è tutto, tutti i mondi di magia. E Yuno, un ragazzo, nel senso, sono stati entrambi abbandonati davanti a una chiesa da neonati.
Che bello. Okay. Felicità.
Felicità degli orfani. Ok, quindi questa chiesa, diciamo... come si dice? Mette insieme tanti orfani, no? Cioè, tanti, sì, sì. Cioè è un, proprio una comunità.
Certo.
Il padre e la suora si prendono cura dei bambini orfani, ok? Quindi loro arrivano insieme in due culle divise, ok? Uno senza poteri, l'altro con una quantità spaventosa di poteri, ok? Asta e Yuno. La magia è così importante in questo regno che ci sono addirittura le caste sociali. Cioè, se tu sei un porello con poca magia, sei destinato a vivere nei bassi fondi.
Certo.
Se invece sei un gran figo e hai tutta la magia di questo mondo, quindi i reali, no, di solito sono quelli, allora puoi entrare nei cavalieri magici e aspirare a diventare un capo delle compagnie.
Certo.
Ok? La vicenda si basa principalmente sulle peripezie di Asta. Perché? Perché Asta è quello senza poteri, quindi uno vuole vedere come se la caverà in un mondo senza magia. Ma quando c'è la consegna di quelli che sono i grimori, a 15 anni avevo dei libri magici che potenziano le tue capacità magiche, mentre Yuno riceve il grimorio a 4 foglie, ovvero il più fortunato di tutti, perché di solito il quadrifoglio è il simbolo della fortuna, mentre tutti gli altri esseri umani hanno il trifoglio, ok? Che può essere poi un libro più o meno grande in base alla tua quantità di potere. Asta riceve il 5 foglio. E tu dici, non gli puoi staccare la fogliolina come fai quando li trovi al parco? No, perché nella quarta foglia alberga la fortuna. Nella quinta foglia alberga il demone. Quindi asta, sento questo godure di Samu, sì, nello studio. Nella quinta foglia c'è quello che Asta userà come potere, ovvero il potere di un demone che da quando avrà il grimorio si impossesserà di lui. Ed è grazie a questo potere che riesce a entrare in una compagnia di cavalieri magici, ovvero il Toro Nero.
Ma prego. È una sorta di evocazione in stile Fushiguro, per capirci?
No,
oppure
no,
è tipo aura, è tipo Naruto, quindi?
No, ancora no, adesso te lo spiego. Okay. Allora, stavo dicendo che Asta entra nel Toro Nero, che è la compagnia più schifosa di tutti, perché il comandante Yami, quel grandissimo figo, vi prego portatemi qualcosa che avete di lui a casa. Se voi passate in studio e voglio lui, non avete qualcosa di Yami, ragazzi, portatemelo, fatemelo avere. Se lo avete in carne e ossa, ancora meglio. Comunque, dopo questo intervento,
in foglie e inchiostro,
anche in carne e ossa, altro che foglie e inchiostro, ragazzi. No, io mi fermo qua perché sennò. Vabbè. E poi c'è Yuno, che invece entra nella maggiore della compagnia dei cavalieri magici, ovvero l'Alba Dorata. Quindi possiamo anche già capire dal nome, no? La categoria dei buzzurri e la categoria dei gran fighi. Ok, mettiamola così. Seguiremo anche delle vicende di Yuno, però in maniera un pochino minore, anche perché Asta e Yuno vogliono entrambi diventare cavalieri magici. E quindi diventano da fratelli di casa a rivali, sostanzialmente. E nulla, come mi chiedevi tu, Samu, come Asta userà questo potere? Sostanzialmente, da sto libro, lui estrarrà degli spadoni che sono... Sì, delle spade enormi.
Quindi stile padre di Fushiguro.
No, più in stile...
che estrae dal demone.
Esatto. Questo tipo di spadoni di Guts, di Berserk.
Sì.
Ok, esattamente quello spadone.
Build forza su Elden Ring.
Esatto. Intrinseco del potere del demone. E lui tramite questo riusciva a far circolare il mana del demone nel suo corpo e a sconfiggere i nemici e diventare un gran figo plebeo che però si fa notare. Semplicemente okay. Questo. Quindi... noi seguiremo la compagnia del Toro Nero. Yami è un gran figo, quindi vi consiglio di guardare.
Solo per quello.
Solo per Yami. No, ragazzi, io sono innamorata persa di Yami. La mia post depressione rincomincia nel momento in cui penso a Yami. Tipo, no, non lo vedo più. Non fa così, no? Ok, io ti dico, Samu, sono in post depressione.
Vabbè, lo siamo stati tutti. Cioè, ogni volta che finisce qualcosa siamo tutti in depressione. Ma dato che siamo in depressione, giusto per farti sentire ancora più triste, ci sentiamo una canzone di Black Clover.
Black Catcher di Vis Blanca, ragazzi, Morio Cho Radio.
Eccoci tornati su Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. Finalmente sono da solo perché la Fra si è dovuta allontanare per un momento, quindi questo blocco me lo tengo io, ma non sono da solo perché, come di consueto, sapete che noi abbiamo la rubrica Ti insegno il giapponese. E oggi abbiamo qui come ospite Riccardo. Pensate un po', un ragazzo che studia ingegneria civile al Polimi. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti.
Allora, per prima cosa ti vorrei chiedere una cosa, no? Perché ingegneria civile al... Cioè, noi studiamo comunicazione, siamo così artisti.
Ma me lo sto chiedendo ancora io adesso. No, in realtà è una cosa... Volevo provare qualcosa di nuovo. Ho avuto la possibilità e sono venuto qua in radio, allora.
Ci sta. E magari ti faremo dissuadere da questo percorso che hai preso. No, sto scherzando. Vedete. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Perché siamo qui oggi? Come sapete, c'è la rubrica Ti insegno il giapponese. E quest'oggi volevo subito iniziare chiedendoti qual è la tua conoscenza del giapponese, del mondo manga anime. Insomma, sei esperto, non sai niente?
Praticamente sotto zero. Okay. Ho avuto qualche contatto con l'infanzia, magari qualche cartone ho guardato, però in generale praticamente nulla. Quindi mi affido completamente a te oggi.
Ok, perfetto. E dato che comunque non sai niente di questo mondo, secondo me uno dei migliori modi per istruire la persona che abbiamo è tramite le categorie. Okay. Come saprai, in generale, in tutte le opere ci sono delle categorie, dei target che vengono dati a una determinata opera, che possa essere un film, che può essere per bambini, per adulti, eccetera, no? Ecco, questo succede soprattutto con l'animazione e il fumetto giapponese. In particolare abbiamo 5 categorie che oggi ti andrò ad elencare. La prima è Kodomo.
Ok, mai sentita come parola, ti avviso, okay. Quindi vai.
È nel momento in cui tu la impari, quindi cominciamo con il ripetere la parola, Kodomo.
Kodomo.
Perfetto. Kodomo sta a significare letteralmente bambino. Okay. E indica tutte quelle opere che sono indirizzate ad un target dagli 0 ai 10 anni, quindi fino ai 10 anni. Secondo te, magari in base alla tua conoscenza, cosa potrebbe essere un'opera Kodomo che puoi aver visto, puoi non aver visto, puoi aver sentito? Immaginati un'opera giapponese fatta proprio per bambini piccoli, quindi sotto i 10 anni.
Zero. Assolutamente
se
zero.
Se ti dico Doraemon, ti viene in mente qualcosa?
Sì, ecco. Assolutamente sì, anche perché l'ho visto spesso, ma dopo i 10 anni. Quindi okay. te l'avrei detto successivamente questa
okay.
cosa.
No, pensa che Doraemon in Giappone è proprio sponsorizzato come opera per bambini, appunto, quindi dai 10 anni in giù, perché loro proprio hanno delle riviste dove vengono pubblicate le opere. Ci sono dei libroni giganteschi come può essere Weekly Shonen Jump, che esce settimanalmente, che ha un target specifico dove all'interno ci sono tipo una ventina di pagine di tutti i capitoli delle uscite settimanali. Ad esempio Dragon Ball esce una volta a settimana, in 20 pagine di quel Weekly Shonen Jump c'è Dragon Ball, poi c'era Naruto al tempo, quindi tu ti compravi quel mappazzone lì ogni settimana e ti leggevi tutto quello che andava avanti.
Ah, interessantissima. Esatto. Quella cosa. Sarà che ero io piccolo mentalmente, quindi anche dopo 10 anni continuavo a guardare Doraemon tranquillamente.
Vabbè, ma ci sta, a noi è arrivato tutto dopo, quindi ci può stare tranquillamente. E abbiamo parlato di Weekly Shonen Jump, il target di quella rivista è appunto Shonen. Ripetiamolo.
Shonen.
Perfetto. Okay. Shonen sta a significare proprio ragazzo, proprio letteralmente. Quindi il target è dai 10 ai 18 maschile, però, perché c'è una bella differenziazione tra maschile e femminile. Secondo te, 10-18 anni, ragazzo maschio, cosa si può guardare in Giappone o anche noi?
Ma io ti direi Detective Conan.
Sì,
però,
ok.
Vista l'esperienza prima con Doraemon, potrebbe essere nella categoria per bambini.
È un po' mezzo-mezzo, okay, okay. Conan. In realtà poi ci sarà una cosa ancora più divertente che scoprirai, perché Conan non è per ragazzi, è per ragazze. È sponsorizzata come per ragazze.
Ok, grazie. Perfetto.
Però ovviamente ottimo. Si parla del target standard giapponese. Poi ovviamente ognuno è libero di guardare quello che vuole. Ci sono manga o opere per ragazze che io apprezzo tantissimo. E...
No, ma io approvo, ragazzi.
Ok, anche la Fra dalla regia ci approva. E, una domanda, quindi. Mi hai detto che non lo sai, se ti dico Dragon Ball...
Ok, vabbè, ecco. Dragon Ball credo sia mondiale.
Esatto. Dragon Ball 10-18 è proprio quel target, okay, lì, Dragon Ball, Naruto. Però non solo combattimento, perché qui non stiamo parlando di genere. Parliamo di target. Ok, parliamo di target, scusate. E quindi anche può essere IQ o Inazuma Eleven. Sono opere adatte appunto ai 10-18 anni. Abbiamo detto shonen ragazzi, shoujo invece 10-18 femmina.
Shoujo.
Shoujo, perfetto, shoujo. Che significa proprio ragazza. Anime di questo tipo possono essere ad esempio Nana, Sailor Moon, insomma quelle possiamo dire le Winx, anche se le Winx un po' in mezzo tra Kodomo eccetera, e poi sono italiane soprattutto, non sono giapponesi. Quindi per ora abbiamo Kodomo che significa bambini, Shonen che significa ragazzi, Shoujo che significa ragazza, ok?
Va bene.
Quindi Kodomo,
Shonen.
Shonen, bravissimo. Okay. E l'ultimo che è invece ragazza.
Shoujo.
Shoujo. È la J. Perfetto, bravissimo. Adesso però.
Ma io ho una domanda.
Fai tutte quelle domande che vuoi. Siamo
invece
qui per imparare.
Lady Oscar.
Ok.
È tutt'altra roba.
Allora, Lady Oscar. Diciamo che sicuramente fa parte della LGBTQ+. Quindi. In base alle informazioni che abbiamo del Giappone, probabilmente siamo su un target shoujo, perché si tratta comunque di una ragazza non binary, però in tempi non sospetti. Quindi probabilmente siamo su un target shoujo. Però però su questo bisognerebbe fare veramente un'indagine più approfondita. Ma abbiamo parlato di bambini, ragazze e ragazzi, parliamo di giovani uomini. Seinen sta proprio a significare questo, giovane uomo. Quindi le 18
seinen.
In più. Bravissimo. Seinen. Manga come Berserk, Villain Saga sono pubblicati su riviste come su riviste seinen, che a differenza di Weekly Shonen Jump molto spesso escono mensilmente.
Ok.
Perché avendo degli argomenti magari un po' più pesanti da trattare hai bisogno di più pagine. Magari un capitolo ti dura sulle quarantina anziché sulla ventina, di conseguenza è più probabile che esca mensilmente, perché 40 pagine in una settimana per un mangaka ti spari veramente in testa, sono veramente tante da fare, no? Quindi abbiamo Kodomo, Shonen, Shoujo, Seinen e l'ultimo è Josei.
Josei?
Josei, esatto. Donna, giovane donna, quindi dai 18 anni in più. Però questa cosa femminile. Io sul mondo Josei non sono molto informato, però abbiamo opere come Paradise Kiss, Our Little Sister o Diario di Kamakura. Quindi insomma sono opere per ragazzi un po' più grandi. Secondo te qual è la principale differenza tra le categorie? Andiamo solo di età, non ti faccio dire tra maschio e femmina perché non vogliamo incorrere in problemi legali. Quindi secondo te quale può essere la più grande differenza tra un Kodomo, un Shoujo Shonen o un Josei Seinen?
Ma magari gli argomenti trattati.
Sì, esatto. Okay.
E magari anche la pesantezza del linguaggio utilizzato. Mm-hmm. Tu in Doraemon andrai a utilizzare un linguaggio più semplice, più fluibile, e che ogni bambino in questo caso può capire dagli 0 ai 10 anni.
Esatto.
Invece successivamente per donne, uomini, andrai ad avere magari anche puntate più lunghe, perché anche la lunghezza della della puntata,
la lunghezza della durata tendenzialmente è sempre uguale.
Ok.
Tranne magari nei volumi come del manga, come ti dicevo prima, nell'anime siamo sempre sui 20 minuti, più che altro perché è proprio lo standard televisivo del Giappone. In onda vanno quegli episodi con quella durata, al massimo il finale o il primo episodio durano un'ora perché devono spiegare un po' più cose.
Ok, quindi non esistono tipo le serie TV che hanno un episodio da 45 minuti ogni volta.
Allora, no, cioè nel senso c'è tutto, tutto di quello di cui hai bisogno c'è, però lo standard, ad esempio Dragon Ball sono puntate da 20 minuti, Naruto sono puntate da 20 minuti, Doraemon sono puntate da 20 minuti e così via. Quindi tendenzialmente è proprio minutino di introduzione, sigla 15 minuti, anzi sigla 10 minuti, piccolo stacchettino di 10 secondi, altri 7-8 minuti, sigla finale. Quindi siamo sui 22-23 minuti a puntata. Proprio televisivamente il tempo che occupano è quello. È sempre il solito. Poi magari c'è Attack on Titan, che le ultime due puntate finali durano un'ora e un'ora e mezza, perché devono finire di fare il discorso. E un'altra cosa che cambia tra le varie cose, soprattutto dopo i 18 anni, è la sessualità.
Esatto.
Dai 18 anni in più si comincia a parlare, magari ci sono scene non esplicite, ma si comincia a parlare un po' più di porno, ecco. Possiamo parlare anche in questo senso. Mentre dai 10 ai 18, rispetto ai Kodomo, c'è un po' più di violenza, magari un po' più di sangue. Mentre
giustamente,
dura...
esatto. Anche da noi le serie TV sono un po' così, ecco.
Esatto. Ma tu oggi, come in ogni puntata, noi quando abbiamo un ospite chiediamo di consigliare una sigla. Oggi tu ci hai consigliato la sigla di Inazuma Eleven, giusto?
Esattamente.
Inazuma Eleven è un kodomo, uno shoujo, uno shonen, un josei o un seinen? Questa è una domanda da $1,000,000, eh?
Quelli dei ragazzi?
Sì.
Fino ai 18 anni.
Quindi dai 10 ai 18, che è?
Shonen.
Bravissimo. Quindi sì, esatto. Inazuma Eleven è un manga shonen, quindi applausi dalla regia, grazie.
Grazie, perfetto. Mi sento realizzato per questa risposta esatta.
Va bene, Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Speriamo che tu ti sia divertito, sì, e speriamo di rivederci magari un'altra volta con una lezione ancora più impattante. Come anticipato prima, adesso ci ascoltiamo la sigla di Inazuma Eleven. Ciao Riccardo,
ciao,
grazie.
Ciao, grazie a tutti.
Tachiya Garillo di Pistons, direttamente dalla sigla di Inazuma Eleven.
Togli lingua.
Esatto, non riuscivo a leggerlo, ragazzi, scusate. E sono tornata a far casino, questa è...
Purtroppo.
Ma dai, ti sei divertito con l'ospite, dai.
Appunto, perché non c'eri tu.
Quello è effettivamente è vero. Comunque siete tornati su Mario C'è Radio, il Giappone a portata di radio. Io direi che possiamo annunciarvi ufficialmente che saremo lì al Games Week venerdì, sabato e domenica come content creators. Quindi se qualcuno ci becca potete salutarci.
Sarete
non
le cavie per le nostre interviste. Sarete le cavie per le nostre interviste. Facciamo domandine. E tra l'altro... non diciamo nulla, ma stiamo cucinando.
We are cooked. No, però
we are cooking. We are cooking. Cooked,
abbiamo cucinato. No, però direi che stiamo cucinando. Se tutto va bene, cucineremo e vi porteremo il preparato in tavola.
Esatto.
Queste baggianate. Io direi che possiamo però evidenziare quali sono gli eventi del Milan Games Week che magari potrebbero interessare a tutti voi, per chi va di sabato, per chi va di domenica, per chi va di venerdì. E quindi si inizia col Central Stage alle ore 11 con la cerimonia di apertura. Direi che questo qua lo dovevamo comunque, certo, dire giustamente.
E subito dopo la cerimonia d'apertura c'è qualcosa a cui io tengo. Tra l'altro proprio pochi minuti fa, mentre andava la canzone, mentre la Fra tornava, ne abbiamo parlato. Perché ci sarà una performance attoriale nei videogiochi con gli eroi di Baldur's Gate 3, quindi i doppiatori
e
di Baldur's Gate.
E qui Samu però ti fermo, perché l'altro giorno hanno annunciato che Aliona e Jennifer non ci saranno per problemi familiari. Quindi io faccio...
già voglio piangere.
Ok, no, io voglio fare delle condoglianze a tutti quelli che hanno speso 130 euro di biglietto del firmacopie per loro.
Effettivamente può essere triste. Comunque prima abbiamo avuto un'accesa discussione, ci siamo picchiati, no? Non è vero?
Come no, i lividi in faccia.
Perché Baldur's Gate 3, per chi non lo sapesse, è un videogioco che si basa su Dungeons and Dragons, un gioco di ruolo molto famoso. E a me piacerebbe... magari succederà in futuro fare una puntata inerente ai giochi di ruolo, la differenza tra i giochi di ruolo in Oriente e i giochi di ruolo in America o in Europa. Ma la Fra dice: io non ne so niente, e ti istruiamo, capirai,
certo,
l'importanza del gioco di ruolo.
Quando non ci sono vi seguirò in diretta. Facciamo così, almeno tu ti porti i tuoi ospiti, fai le cose tue, i comodi tuoi, io ti sento e ti dico bravo, neanche se fare regia con un ospite. Perfetto.
Vabbè, mi sembra sia andata bene prima,
Certo, perché non c'eri tu a fare regia. Non c'eri tu, c'era la nostra Franci. Ma detto questo, possiamo passare agli eventi invece che interessano soprattutto a me, ovvero quelli del Nintendo Stage, perché ci sarà l'Ultimate Showdown Nerd tra campioni e con il Round 2 invece The Legend of Zelda Age of on the Windows rispettivamente alle 14 e alle 16. Stai zitto.
Echoes of Wisdom. Per favore. È il nuovo gioco di Zelda che è uscito quest'anno, tra l'altro nominato anche in alcune piccole categorie di cui parliamo dopo, non facciamo spoiler. Gioco che ha sorpreso ma anche deluso, insomma. Zelda sappiamo che riesce a sfornare capolavori ogni volta che ne fa, e Nintendo è una delle poche IP di Nintendo che ancora va bene oltre a Mario, perché Pokémon, nonostante venda tantissimo, i giochi sono sotto la terra in quanto a qualità, però per il resto Zelda continua ad andare forte. Ci saranno anche invece nell'Hero Stage, sempre venerdì, eventi inerenti alla Marvel, come Marvel Legacy alle 16:30. Ancora Dungeons and Dragons.
Sì, però mi soffermerei sull'evento delle 17:30.
Sì, assolutamente.
Cosa ci fa?
Un papero in Giappone.
Cioè,
già solo questo titolo, io voglio andare.
Andiamo. Assolutamente. Cioè, è imperdibile. Cioè, io non so cosa sia, però è imperdibile nel dubbio. Mentre invece, se ci spostiamo al Multiverse Stage, c'è la visione in anteprima di Mazinga. Cioè, penso che mio padre lo sta aspettando più quasi di quando aspettava me con mia madre incinta. Cioè, penso, sai, quelle robe là. Cioè, quindi, per tutti gli appassionati, secondo me sarà comunque un evento con un'altra frequenza di persone comunque adulte. Andate, perché sicuramente meriterà.
Poi in auditorium prendo io la parola. Vai, perché c'è qualcosa a cui tengo. Dalle 18 c'è One Piece Red, c'è la proiezione del film. Ne abbiamo parlato la puntata scorsa di Ado, che ha fatto le colonne sonore per questo film.
Che tra l'altro questo film, cioè, non è la prima assoluta, perché
era
due anni fa Lucca Comics che l'hanno annunciato, perché ci sono andate, c'erano delle file immense per questo film, e adesso lo ripropongono al Games Week. Quindi tanta roba, ragazzi. Poi vabbè, ci sono, non so, alle 20 Brick by Brick con...
è uscito il 6 agosto 2022 One Piece Red.
Sì, l'anno in cui sono andata a Lucca. Quindi sì, c'è una fila immensa là. E nulla, possiamo passare direi agli eventi di sabato. Alla fine questi qua sono abbastanza introduttivi anche a quello che poi ci sarà nei prossimi giorni.
Sì, la ciccia è nel weekend, perché le persone giustamente vanno a lavorare e quindi nel weekend sono sempre più liberi. Io preferisco andare il venerdì, appunto, perché c'è meno gente, meno casino.
Perché Samu non fa mai nulla nella sua vita, cioè adesso parliamoci chiaro.
Per i Games Week si ferma tutto per me, cioè impossibile fare altro che andare alla fiera, cioè obbligatorio. E sabato, tra l'altro, iniziamo subito forte nel Central Stage con Lego Fortnite. Io, cioè, già amore subito.
Io invece non sono molto d'accordo, per questo invece mentre a te troveranno alle 11.30 al Lego Fortnite, a me potete trovare alle 12.30 da Shinji Mikami.
Vabbè, guarda che ci sono cioè rimango lì io, assolutamente, non me ne vado. Okay.
Che tra l'altro, per chi non lo sapesse, Shinji Mikami è lo sviluppatore di Resident Evil, quindi per chiunque sia appassionato, ecco, fa anche il firma copie, ma sono tipo pochissimi posti, tipo 50 persone. Quindi, cioè, dovete tipo mettervi là in fila dalle 8 del mattino che entrate e non muovermi più. Però ognuno poi ovviamente a sua discrezione.
Passiamo invece al Nintendo Stage, dove da mezzogiorno l'unione fa la forza in Mario e Luigi Fraternauti alla carica con Saidonia, che abbiamo parlato prima, e Sabaku.
Alto padre di Samu.
Assolutamente, una delle mie luci nella divulgazione per quanto riguarda i videogiochi. Molto bello che tra l'altro facciano questa collaborazione. Loro sono molto conosciuti, oltre che per i loro progetti solisti, per le Veteran Run di Pokémon, per quanto riguarda Sabaku invece per Dark Souls e Metal Gear, giochi che io adoro tutti e tre, cioè chissà come mai sono miei padri, se questi sono i tre giochi che amo di più al mondo probabilmente. Poi ancora Mario Kart 8 Deluxe, che nonostante sia uscito 200 anni fa è comunque un gioco della Madonna. E ancora si parla di Zelda, cercando appunto di vestire i panni della principessa, sempre con Echoes of Wisdom, il gioco di cui parlavamo prima, e Curolili. Parlavamo dei padri, adesso c'è la mamma.
Tra l'altro,
forza.
Samu, non te lo volevo dire, ma stamattina leggevo un report che diceva che Mario Kart è il gioco più stressante di tutti. Cioè, praticamente in mezz'ora i battiti sono raddoppiati in un giocatore del Mario Kart.
Io vi dico non solo, mi stupisco, sinceramente.
Io vi dico solo pista arcobaleno, e qui lo dico e qui lo nego. Nel senso, però adesso possiamo continuare passando a... non so, cosa facciamo? L'auditorium, così. All'auditorium troverete Risvegli dalle tenebre, proiezione di Bad Guy 2 e la masterclass di Bad Guy 2, rispettivamente 14.30, 20 e 21. Quindi tutta la giornata passate là. Cioè non avete scuse, dovete proprio stare lì, piazzare le tende e non muovervi più.
Passiamo invece alla giornata di domenica, che si apre con un topic molto molto interessante per me, che sono conversazioni sul videogioco nel Central Stage alle 12.30 appunto con Shinji Mikami, lo stesso autore di cui parlavamo prima di Resident Evil, IP molto grande nel mondo videoludico, e sicuramente una chiacchiera molto molto interessante per tutte le persone che sono interessate al mondo. Passando invece al Nintendo Stage, Fra, questo è il tuo campo, quindi ti lascio la parola.
Grazie, grazie. Abbiamo parlato prima di Luca e di Pokémon, quindi alle 13 lo potrete trovare al Nintendo Stage con una sfida di Pokémon Scarlatto e Violetto, dove lui è campione, contro Kuna, che sinceramente non conosco. Però
Kuna è anche lui un giocatore competitivo.
Anche lui?
Ha combattuto.
È stato un po' dei soldati, ragazzi.
Ha combattuto nei mondiali di Pokémon dell'anno precedente, insieme appunto a Luca Ceribelli, che invece è stato il campione effettivamente.
Questa è un'amichevole, dai, sì, cosa carina.
Certo, voleranno spade, si picchieranno sopra lo
stage. Sul palco, dovranno separarli.
Si lanceranno la Switch, sicuramente.
No, che poi c'è, cioè, piuttosto lanciatela giù dal palco che ve la raccatto io, cioè vi prego. Nel senso, voglio dire. Se invece passiamo al Little Stage, troviamo degli showcase, in particolare alle 12.30 di Harui Hirao e alle 15.30 di Hiroyuki Eto, che sono due mangaka, se non ricordo male, correggimi Samu, ma dovrebbero essere due mangaka. Sì. In ogni caso, possiamo chiudere, no, con Auditorium e con di nuovo Gold Q e Takahiro Yoshimatsu con la sua masterclass alle 18. Ma adesso direi che possiamo ascoltarci le Seraphin.
Cause all we know I'm a jumpin'. Yes, give me that. 걸어보면 Cause I'm gonna break out, gonna break out, girl. Freak it, break it, baby. Rock it, twist it, lock it, baby. All I know is you can't chain me. Cause I'm gonna break out.
Le Seraphim con Anti-Fragile su Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. Siete sintonizzati su www.radioyulm.it. Vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i social come Radio Yulm e che potete scriverci al numero 331 14 38 923 per farci qualsiasi domanda, per proporre topic per le prossime puntate,
per insomma, insultare Samu, cioè qualsiasi cosa,
per insultare la Fra, cioè,
no, perché dovete insultare me?
Perché sono dovrebbero insultare me? Cioè, se posso insultare
carine
me
tutto, io sono carina e coccolosa, tu no, cosa
io
vuoi?
Sono smart.
Ma dove? Cioè, asco, sei uno smartis. A proposito di
buoni gli smartis, sono buono almeno.
E a proposito di cose buone, ci sono i Game Awards.
Sì.
Eia!
Game Awards, che ricordiamo essere il 12 dicembre di quest'anno. Per chi non sapesse di che cosa si tratta, sono gli Oscar dei videogiochi. Nonostante sia un po' brutto definirli così, perché in questo modo uniamo il medium cinematografico a quello videoludico, che quindi non è una cosa che andrebbe fatta.
Ma Samu non interessa, perché abbiamo poco tempo e quindi li definiremo così. Quindi
anche perché è così che si fanno chiamare. Quest'anno bella competizione, soprattutto una nuova delucidazione su una regola, ovvero il fatto che i DLC potessero competere con i videogiochi per quanto riguarda gli awards.
E io qui la mia prima lamentela, nel senso che non sono d'accordo con questa scelta. È un DLC. Prendiamo ad esempio, non so, la categoria di Game of the Year, ok?
Che è la più importante.
Che è la più importante, cioè è quella proprio dove vinci il mondo.
Certo.
Ok? Elden Ring, il DLC. Perché? Perché, scusa, è una competizione di video. Allora, o lo chiamavi Elden Ring 2 e allora lì aveva senso. Ora, ho capito che è un DLC bello e sostanzioso, ho capito che è pur sempre un videogioco, ma è comunque una parte di videogioco, perché è un DLC. Quindi non è un videogioco a sé, non è un videogioco completo. Perché farlo competere con dei videogiochi completi? Non ha senso, non lo trovo sensato. Cioè, e sembra come buttare tutto dentro pur di metterci qualcosa. E io ti dico, io tifo per Astrobot, ok? Ma non vincerà mai, ok? Perché non è un gioco che piace a tutta la popolazione.
Beh, okay. Oddio, più o meno. Secondo me, rispetto a Final Fantasy VII, Wukong, Balatro soprattutto.
No, Balatro fuori, Balatro fuori.
Metafor, vabbè, tu non sai di cosa stiamo parlando. Metafor, Astrobot è un specie di platform, possiamo definirlo così, che quindi è in stile Mario, nel senso,
appunto,
è difficile,
cioè,
che non ti piaccia Mario, però
sai cos'è? Piace a me, ma non piace magari all'adulto. Cioè, non so come dire, a una persona che è già abituata a giocare a Elden Ring, piace fino a un certo punto.
Guarda che in realtà ho trovato che molte persone hanno trovato Astrobot molto intelligente, perché oltre ad essere divertente,
a parte che è difficile,
difficile e poi super divertente, perché il level design è molto acuto. Il DualSense, che è il controller della PlayStation 5, viene utilizzato veramente a livelli,
regola d'arte, cioè,
a livelli
è
clamorosi.
Pazzesco.
E inoltre ci sono un sacco di citazioni di videogiochi invece molto passati, c'è
Ratchet & Clank,
Metal Gear, c'è di tutto. Quindi
Katamari Reroll, cioè, esatto, c'è veramente il mondo dentro.
Quindi
però
anche
non
la
so,
persona, anche l'adulto, secondo me lo può apprezzare. Parlavamo prima di Sabaku, che è il divulgatore dei Souls, e a lui è piaciuto veramente tanto Astrobot. Ti prendo il discorso che facevi prima sul DLC per dire che io mi trovo d'accordo con te sul fatto che non dovrebbe competere, ma per un motivo un po' diverso, nel senso che è vero che non è un gioco a sé stante, ma Shadows of the Erdtree potrebbe tranquillamente esserlo. Anzi, molte IP che non, se non fossero state From Software, avrebbero messo un 2 di fianco e l'avrebbero venduto come secondo capitolo, perché io te lo giuro, io ho più di 100 ore solo sul DLC.
Sì, ma
ed
appunto
è veramente il problema è che è un'espansione, a parte che entri in una mappa diversa, quindi non hai la stessa mappa del gioco, hai una storia completamente diversa, armi completamente diversi, tu puoi usare quelle precedenti chiaramente, ma il DLC ti riempie di armi differenti e inoltre hai un sistema di leveling diverso, quindi è proprio come se stessi giocando un'altra cosa.
Sì, però scusami, è come secondo me un po' dire allora prendere il DLC di cos'è, Pokémon Scarlatto e Violetto, cioè sei letteralmente in un altro mondo, hai altri Pokémon, ora la meccanica è quella, cambia il mondo, cambia il Pokémon, cioè sì, cos'è che cambia
ma
qua?
Infatti, allora, non cambia, per quello che ti dicevo io, non cambia molto, nel senso che a parte che non il paragone tra il DLC di Pokémon e il DLC del Elden Ring non tiene, ma più che altro perché il DLC di Pokémon è una sola, il DLC di Elden Ring è nominato come gioco dell'anno. Il problema è che il DLC esiste in funzione di un gioco. Cioè, io capisco il senso di nominare questa espansione, perché è veramente un punto di svolta per il mercato, perché far capire all'IP che un DLC del genere viene riconosciuto come gran gioco, come qualcosa che può funzionare, è importante, perché così almeno smettono di venderci quelle cavolate che sono i DLC, ad esempio di Pokémon, che ti fanno in 10 ore li hai finiti, non c'è un minimo di difficoltà, mentre qui è veramente tanta, tanta roba, level design intelligente, non dispersione, robe nuove, e credo che non vincerà il Game of the Year proprio perché è un DLC, però l'hanno voluto nominare per far capire alle aziende del tipo: ehi cicce, guardate che questa roba dovete farla, perché viene effettivamente riconosciuta.
Ok, adesso però, dopo questi intermezzi, passerei a un'altra categoria, ovvero il Best Family Game, perché almeno qua c'è qualcosa anche, non so, un po' più di conosciuto, in cui possiamo discutere un pochino più in modo acceso. Abbiamo Astro Bot, Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree, Legend of Zelda Echo of Wisdom e The Plucky Squire. Allora,
sempre Echoes of Wisdom.
Vabbè, nel dubbio, The Plucky Squire è fuori, benissimo.
Princess Peach... Vabbè, allora, The Plucky Squire è fuori, diamo un attimo di contesto.
Dai, no, ma rispetto agli altri che hanno il doppio delle loro vendite, ascolta.
No, ok, ma The Plucky Squire è il primo gioco di una casa indie, cioè tu me la metti in paragone a Nintendo, cioè devo
allora,
dire,
per
meno male
abbiamo
che Nintendo
una
vince, cioè, abbiamo, non ci sarebbe un problema.
Abbiamo una categoria a parte per gli indie, certo. Però ve la potete andare a vedere comunque nei Game Awards. Però anche qua, Astro Bot non è un family game, Princess Peach non è un family game, Zelda non è un family game, l'unico family game è Super Mario Party Jamboree, perché è l'unico che puoi giocare con la famiglia.
Attenzione,
cioè, scusami,
qui però lei mi sta cadendo però nella definizione. Lei non mi guarda le definizioni delle categorie.
No, io devo fare la parte dell'ignorante, perché almeno tu puoi dirmi: ma no,
esatto,
fra...
guarda, cioè, per family game
c'è la fra che ride, no?
Perché di solito l'ignorante sono io, ragazzi. Quindi c'è...
Per family game si intende giochi per tutta la famiglia, non Mario, cioè non Mario Party, non Wii Party, ecco, cioè non giochi che giochi in quattro con il papà, la mamma, il fratello, ma giochi per tutta la famiglia, ecco, dai, cioè.
Non mi scusi, allora.
Beh,
cioè,
ci sta.
No, però, cioè, se io devo considerare un gioco che piace a tutta la famiglia, se penso alla mia di famiglia, penso che mia madre è l'unica a cui gioca è Mario Party. Cioè,
certo,
ok,
sì,
cioè io
ci
penso
sta.
Ovviamente al mio nucleo, al mio piccolo, ok?
Ci
e
sta.
Se devo fare un'analisi sul mio piccolo, io direi che potrebbe tranquillamente vincere quello. Ma io direi che possiamo continuare in un'altra categoria, ovvero quella dei mobile games. Perché abbiamo FK Journey, Balatro, di nuovo, se non sbaglio, abbiamo già nominato, sì. Pokémon Training Card Game Pocket, che è quello di cui vi parlavamo qualche settimana fa. Wuthering Waves e Zelen Zone Zero. Ora, sono qui per dirvi perché Pokémon Trainer Card non vincerà mai dopo averlo giocato. Nel senso che... Allora...
Io non l'ho scaricato perché so che mi farebbe diventare povero quel gioco, quindi...
No, io non acquisto, io non sono una
tu.
Che acquista in game.
Sì.
Io no, io assolutamente no, io mi godo il gioco così com'è. Allora... Partendo dal presupposto che io vado lì solo per sbustare momenti, cioè la cosa bella è, come dicevo, è lo sbusto. È vero, ci sono le lotte, ok? Ma anche lì noi eravamo abituati con l'altro game ad avere un mazzo di 40 carte, mentre ora sono 20. E qual è il problema? Che i mazzi sono iperscriptati. E questa cosa mi fa imbestialire, perché tu ti fai il mazzo scriptato, boh, hai vinto sicuro il game. Invece no, cioè il bello di Pokémon è quello che tu ti crei la tua squadra, ti crei il tuo mazzo. E giocare così, non so, perde un po' il suo fascino, posso dirlo.
Sì, però è anche vero che, come hai detto tu, il cuore del gioco non è tanto il fight, ma è lo sbusto. Io ci tengo a fare un'ultima postilla riguardante due categorie nello specifico, ovvero il Game of the Year, che abbiamo detto prima, e faccio un attimo una mia previsione. E poi invece volevo parlare della Best Art Direction, perché parlavamo del DLC di Elden Ring. Allora, Game of the Year, come hai detto tu, secondo me Astro Bot, nonostante sia tanta tanta roba, non vincerà. Balatro, anche qui secondo me bello che sia nominato, però non riuscirà mai a combattere contro altri giganti. Black Myth Wukong di Game Science, bellissimo gioco, amore per la storia altissimo, devo dire, una passione da parte dello studio altissima, ma si vede che è la prima opera importante dell'azienda.
Sì, molte,
cioè diciamo che il level design è molto grezzo, molte è alla fine una boss rush con poca esplorazione, molti muri invisibili, ci sta, bello che sia nominato, importante, è per me il gioco dell'anno, nel senso che va dal, di cuore dico che è così, perché l'amore che trasmette è veramente alto. Però per me Final Fantasy VII Rebirth...
Sì, confermo, Final Fantasy qua è quello che ha più possibilità da questo punto di vista,
un RPG clamoroso, storia bellissima, nonostante vabbè l'abbiano buttata in vacca la bellissima storia di Final Fantasy VII, ma ormai ci ho perso le speranze.
Però ti dirò che invece sugli audio, io ti dico, adesso parte Final Fantasy...
Sugli audio non c'è neanche da parlare, perdonami. No.
Secondo me, anche okay, allora, sia negli audio ci saranno sia Final Fantasy che Astrobot, che anche Call of Duty.
No.
Secondo me vince Astrobot.
No.
Sì.
Sugli
sì.
audio deve... No, mi dispiace, ma vince Hellblade 2.
Ah, tu no, non sai... ma sugli audio non c'è Hellblade 2, cosa stai dicendo?
Best colonna sonora o best audio? Perché no, sono due cose diverse.
Best audio design. Secondo
audio
me
design
Astrobot.
C'è Hellblade 2.
Dove?
Sono
dove
sicuro.
No, c'è
su una saga, Hellblade 2.
Ah, ok, io leggevo su una saga. No, per me no.
Sai cos'è Hellblade 2?
L'ho sentito, mio padre l'ha giocato, però cioè, l'ho visto così giocato da lui, boom, c'è chill nel senso.
Hai ascoltato l'audio?
Sì, l'ho ascoltato l'audio.
Tutto il gioco si basa sull'audio, sul fatto che lei senta le voci, sullo sdoppiamento della personalità, cioè proprio è il cuore del gioco l'audio, quindi se non vince audio design Hellblade 2 c'è un problema, c'è un problema di fondo.
Secondo
perché...
me vinceva tipo, non so, su... non so, qualche altra categoria, però non sull'audio.
Io vado di audio. Ultima cosa, che dicevamo, best art direction. Qui se non vince Elden Ring mi metto a piangere, perché qui non c'entra niente il fatto che è un DLC, è qualsiasi
qui
altra
sì,
cosa.
Qui sì, ti posso dare ragione.
La direzione artistica dello Shadow Realms è... fa paura, cioè ti vengono, io ce l'ho come sfondo del telefono da un anno, lo Scadutri, quindi cioè è veramente clamoroso.
Ed eccoci giunti qui alla fine di questa puntata di Morioc Radio, il Giappone a puntata di radio. Noi vi ringraziamo per essere stati qua ad ascoltarci. Ci potete ascoltare tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 16.30. E io sono Francesca, qui in me in regia Francesca.
Ciao a tutti, alla prossima.
E grazie Samuele per regalarci sempre certe perle, per restare qua con me e sopportarmi
grazie.
Mentre scriviamo sul Giappone.
E vi ricordiamo che se volete, noi, almeno io sarò presente venerdì, sabato e domenica al Games Week, la Fra ci sarà solo sabato e domenica. Se volete incontrarci, fare qualche chiacchiera o farmi compagnia, perché sarò da solo come un cane, no, non è vero. Però se volete fare qualche chiacchiera, parlare di anime, manga, videogiochi,
tra l'altro
Corea.
Ci riconoscete, perché io sicuro sono in cosplay da Zack di Angel of Death domenica, quindi potete trovarmi con una falce, dei pantaloni rossi e delle bende in corpo. Samu lo riconoscete perché c'ha una faccia da... E con questo io direi che possiamo chiudere il nostro episodio. Ciao a tutti!
Morioc Radio, il Giappone a portata di radio.